Siamo giunti all'ultimo martedì del mese, quindi non possiamo che darvi il benvenuto a questa nuova puntata di Scienziazionale. Noi siamo Valentina Bergonzi, che vi saluta, e Cornelia Dell'Eva. Anche oggi vi racconteremo qualcosa della ricerca della Libera Università di Bolzano e dell'Accademia Europea. Andremo in laboratori come ce li immaginiamo in modo classico, col camice bianco, andremo a studiare molecole, tracciati genetici con la ricercatrice che dopo ci racconterà di cosa succede quando si studia la malattia del Parkinson, ma parleremo anche di laboratori ed esperimenti in un campo che non è proprio così usuale. Cornelia Dell'Eva ci ha portato infatti un ricercatore che si occupa di giurisprudenza ed economia e che si occupa di esperimenti economici, tra l'altro in un campo ancora più complicato che quello del crimine. Cornelia, di che si tratta?
Beh, di che si tratta lo chiediamo tra pochissimo a Matteo Rizzolli, che abbiamo al telefono e che intanto saluto, benvenuto.
Grazie.
Ecco, Matteo Rizzolli dunque si occupa di law and economics, dunque giurisprudenza e economia coniugate, e fa veri e propri esperimenti. Ma come si fanno gli esperimenti in un campo del genere? Puoi spiegarcelo?
Sì, esistono sostanzialmente due grandi famiglie di esperimenti. Una sono gli esperimenti in laboratorio, e in questo tipo di esperimenti sostanzialmente portiamo dei soggetti, che solitamente sono gli studenti che frequentano l'università, in un'aula computer. E noi sperimentatori abbiamo disegnato chiamiamoli dei giochi al computer, però sono dei giochi che cercano di mimare sinteticamente delle situazioni reali e solitamente, in base al comportamento con il quale i soggetti interagiscono con questi giochi, vengono poi pagati alla fine, ovvero tutte le scelte che i soggetti compiono sono scelte cosiddette incentivate, remunerate, e quindi noi ricercatori siamo sicuri che il gioco, lo metto tra virgolette questa parola gioco, in realtà corrisponde a un comportamento che rivela le vere preferenze degli individui, perché in base comportamento a come si comportano vengono poi remunerati alla fine.
Nel dettaglio hai svolto una ricerca nel campo della procedura penale, considerando i possibili errori giudiziari, no? Quello che prevede la condanna di un innocente e quello invece che prevede il rilascio di un colpevole. Questo particolare esperimento come si è svolto? Sempre gli studenti, in un'aula computer, qual era il gioco che proponevate?
Sì, allora, il mio obiettivo era cercare di capire come l'essere esposti alla possibilità, al rischio di essere puniti ingiustamente, influisce sull'attitudine dei soggetti a commettere una determinata azione, che in questo caso era un crimine, era un vero e proprio crimine, perché agli studenti nel laboratorio io assegnavo del denaro, 10 euro a testa, e assegnavo la possibilità erano accoppiati questi studenti, e uno nella coppia poteva sottrarre all'altro i 10 euro, lo poteva fare attraverso il computer in condizioni di perfetto anonimato, per cui l'altro non sapeva chi,
un vero e proprio furto, insomma.
Esatto, era un vero e proprio furto. Però diciamo, questo era il gioco di base. Quello che a me interessava era c'era una procedura penale che doveva occuparsi di punire il furto, ok? Nel mio trattamento di base, quello chiamiamolo il trattamento perfetto, qualsiasi furto veniva punito e qualsiasi non furto non veniva punito. Questo è, diciamo, chiamiamolo il trattamento perfetto. Poi avevo un trattamento, chiamiamolo dell'ingiusta punizione, in cui se il soggetto rubava veniva certamente punito, se il soggetto non rubava comunque aveva una certa probabilità di essere punito ugualmente. Infine c'era un ultimo trattamento in cui chiamiamolo del trattamento dell'ingiusta clemenza, in cui chi non rubava non veniva mai punito come dovrebbe essere, ma chi rubava aveva una certa probabilità di non essere punito ugualmente.
E quindi
c'erano i due errori, quindi c'era da una parte l'ingiusta punizione e dall'altra l'ingiusta clemenza. Ora la teoria la teoria che abbiamo sul comportamento in questa situazione mi prediceva che i soggetti dovevano compiere esattamente la stessa quantità di reati.
E invece cosa è successo? Cosa è accaduto? Quali sono state le conclusioni?
Sì, nel mio esperimento in realtà la situazione dove c'era l'ingiusta punizione dell'innocente creava molto più crimine. Okay, quindi l'errore giudiziario contro l'innocente è molto più criminogeno dell'errore giudiziario
contro il colpevole,
a favore del colpevole. Okay. Questo era il risultato che ho portato fuori, molto evidente.
È quello che poi vediamo in qualche modo nel nostro ordinamento giuridico, per cui una persona è innocente fino a prova contraria.
Esattamente. Diciamo che l'intuizione da cui è partito il mio esperimento è stato proprio questo, il constatare che le procedure penali, come le conosciamo nelle civiltà moderne evolute, sono molto favorevoli all'innocente. Invece la teoria che avevo insomma, a disposizione del comportamento di questi soggetti in questa situazione mi diceva tutt'altro, e ho verificato con questo esperimento che quella teoria ha bisogno di qualche affinamento, quantomeno.
Però si può anche dire che il legislatore, che presuppone dunque in effetti l'innocenza fino a prova contraria, ha avuto anche lui una buona dose di intuito, diciamo, ad organizzare in questa maniera la giurisprudenza.
Beh, assolutamente sì, nel senso che per quanto non bisogna essere molto prudenti sulla cosiddetta validità esterna di questi esperimenti, ok? Non è che perché io ho provato questa cosa in laboratorio allora debba necessariamente tradursi nella vita reale, però certamente quello che mi dice il mio esperimento di laboratorio è che quella teoria non funziona e non è compatibile con quella che è l'evidenza empirica. Però dice, non credo di fare torto a nessuno nel dire che ha molto senso il modo in cui la procedura penale è costruita a favore dell'innocente. Diciamo, il garantismo, che poi è il nome con cui noi italiani chiamiamo questa attitudine a proteggere l'innocente, è non solo una cosa di buon senso, ma è probabilmente anche è efficiente.
È efficiente, genera meno crimine. Bene, anche in questo modo si può affrontare l'ostico tema della procedura penale, quindi con degli esperimenti che mi pare abbiano anche a che fare con l'ambito psicologico, volendo, insomma, quindi giurisprudenza, economia, abbiamo letto all'inizio, ma in realtà anche di psicologia ti devi intendere.
Certamente, diciamo che la frontiera tra economia e psicologia è sempre più
sottile.
È sempre più sottile, ci sono sempre più sconfinamenti soprattutto da parte degli economisti che si interessano di temi che una volta venivano giudicati puramente di psicologia. Invece diciamo l'economia e psicologia è un campo di grandissimo interesse, grandissimo sviluppo e grandissima ricerca in questo momento.
Benissimo, grazie mille Matteo Rizzoli di essere stato con noi oggi e di averci dato questo sguardo diverso sul fronte dell'economia e della giurisprudenza. Agli ascoltatori di Scienza Azionale lasciamo ascoltare un po' di musica adesso. A presto!
Grazie a voi.